Good afternoon. My name is Freeman and on behalf of
Buon pomeriggio. Io sono Deborah Freeman e da parte di la Roush PAC, l'associazione del movimento di Lyndon Roush, do il benvenuto a tutti. Questa è una conferenza via internet di Lyndon Roush e sapete, penso tutti, che il signor Roush farà un secondo webcast la settimana prossima. Però, e quello sarà una conferenza dal vivo. Ma oggi facciamo una cosa diversa, perché c'è una grande richiesta per sapere i commenti, le vedute di Lyndon LaRouche. Questo momento prima dell'inaugurazione. Quindi abbiamo dovuto iniziare a decidere di fare questa conferenza già da oggi. Quindi, senza dire altro, vi presento Lyndon LaRouche. Ecco, ci sarà un breve ritardo tra il video e l'audio per motivi tecnici per permettere una traduzione migliore.
The situation posed by the appearance of Paul Volcker in the committee, the 30 group,
quindi,
which recently met.
Tanto vi ricordo che ci sarà la possibilità di fare domande alla fine, come è di solito durante queste conferenze da tutto il mondo. Per iniziare, dice LaRouche, prima di arrivare alla questione, le domande e le risposte, dirò alcune cose. Allora, in questo momento io mi sto concentrando sulla situazione posta da dal ruolo di Paul Volcker nel gruppo dei 30, Paul Volcker, ex capo della Federal Reserve. Nessuno sa esattamente quello che farà il presidente Obama per quanto riguarda la crisi monetaria internazionale. Io non ho parlato con lui e lui sta mantenendo un certo riservo su molte materie prima di arrivare a essere inaugurato. Quindi la mia preoccupazione è cercare di chiarire esattamente ciò che Obama dovrà prendere in considerazione nel fare le decisioni cruciali per il mondo e per l'economia mondiale nel prossimo periodo. Il problema qui che abbiamo oggi, come sapete, in gran parte, è che il Presidente non ha affrontato direttamente le questioni cruciali davanti all'economia mondiale. In realtà neanche gli altri l'hanno fatto. Quindi finora non c'è stata una discussione pubblica competente in merito alle questioni più importanti, più cruciali. Ma io sono abbastanza certo che, guardando i parlamentari del Congresso americano, sono certo che i congressisti non siano in grado di affrontare la crisi. Ricorderete che nel luglio del 2007 io feci una previsione del crollo del sistema finanziario monetario internazionale. Pochi giorni dopo ebbe luogo questo crack, questo crollo. A qualche idiota in giro ha detto: vabbè, queste sono la crisi dei subprime. Ma no, non era solo la crisi dei subprime. Quello che io avevo previsto non era una crisi dei, ma qualcosa di diverso. Allora, io vi devo dire che l'economia mondiale è stata distrutta dalla crescita dei derivati finanziari. I derivati, gli strumenti derivati, che iniziò poco dopo l'uscita dalla Federal Reserve di Paul Volcker, poi arrivò Alan Greenspan. Crispa,
creò
questa bolla dei derivati che domina il mondo oggi. Io, il 25 luglio del 2007, avevo previsto un crollo della bolla dei derivati internazionali sull'ordine di grandezza di 1,4 quadrilioni di dollari. Ma questa bolla sta ancora crescendo. Cosa dobbiamo fare? È impossibile salvare, fare un salvataggio di 1,4 quadrilioni di dollari. Noi dobbiamo eliminare, spazzare via gran parte di questi obblighi finanziari dai libri delle società. Dobbiamo invece proteggere il mondo reale, molto più piccolo. Così facendo dovremo eliminare la stragrande maggioranza degli obblighi finanziari delle società finanziarie di oggi. Oggi gran parte delle persone hanno paura semplicemente solo di parlare di questa soluzione. Però se non lo faremo, se non prenderemo questa decisione, non potremo salvare l'economia fisica mondiale. E questo provocherebbe un crollo economico mondiale che probabilmente porterebbe la riduzione della popolazione mondiale dai 6 miliardi e mezzo di oggi a tra 1 e 2 miliardi di individui. Quindi dobbiamo eliminare i derivati finanziari, togli dai titoli societari. Quindi nel 2007 avevo detto che il tasso di aumento iperinflazionistico, il tasso di crescita di questi derivati rispetto al crollo dell'economia fisica era talmente alto che la cosa non poteva andare avanti. Cosa è successo? Alan Greenspan fece dei giochi, dei giochetti, Fannie Mae e altri istituti. E così si arrivò al punto in cui i mutui subprime erano diventati il riflesso, l'aspetto più visibile, principale di questo crollo finanziario. Quindi non erano i mutui che hanno provocato il crollo finanziario, ma la bolla speculativa mondiale che si era espresso, si esprime attraverso il crollo dei mutui. Quindi Greenspan, insieme alla City di Londra, ha portato avanti la politica dei derivati finanziari. Ma la crescita di questa bolla era arrivato a un punto talmente avanzato rispetto all'economia fisica che non poteva più andare avanti. Il secondo fattore era ed è che l'economia americana, specialmente dal 1968, l'economia fisica americana sta crollando in termini fisici, pro chilometro quadrato, pro capite. Poi in modo più acuto, dal 1989, l'economia europea è entrata in una fase di crollo e anche l'economia dell'ex Unione Sovietica. Quindi delle economie produttive in termini di produzione fisica, queste economie sono entrate in una fase di crollo e contemporaneamente c'è stato il trasferimento della produzione, quella produzione rimasta, nei paesi con costi di lavoro molto bassi. La Cina, per esempio, in gran parte dipende dalla possibilità di produrre per gli Stati Uniti e per l'Europa. Ma c'è un caso estremo di questo. L'India ha un rapporto minore tra queste esportazioni a basso costo e l'economia interna. Però c'è sempre questo fenomeno.
The agro-industrial powerhouses of the world
quindi man mano che crolla il mercato finanziario, crolla anche la Cina, la Russia sta crollando anche essa, le economie dell'Europa occidentale stanno crollando, le economie dell'Europa orientale, ex sovietiche, vivono in condizioni peggiori in termini di economia fisica rispetto alle condizioni sotto la Unione Sovietica. Condizioni politiche possono essere diverse, ma le condizioni dell'economia fisica sono peggiori oggi rispetto alle condizioni sotto l'Unione Sovietica. Quindi, i paesi che sono delle potenze agroindustriali, come gli Stati Uniti erano delle potenze agroindustriali, scendono a livelli tecnologici più bassi, gradualmente più bassi. Si è andato verso una società basata sui bassi costi, il basso costo del lavoro, come succede in Cina. Questa è la globalizzazione. Quindi operiamo sotto nel contesto di una tendenza forte. Dalla fine degli anni 60 e da allora, alla fine degli anni 60, che gli Stati Uniti non operano in profitto, non hanno, mostrano un profitto reale nell'economia fisica, e le infrastrutture crollano, sono crollate e crollano di conseguenza. L'Europa la stessa cosa, soprattutto dal 1989-90, l'Europa crolla. I mercati si sono allargati, in questo senso, perché c'è la Cina e l'India e questi altri paesi, però hanno avuto un ruolo appunto solo di fornire lavoro a basso costo in un sistema che in realtà è stato dominato dall'iperinflazione speculativa. Non c'è modo quindi di evitare la fine di questo sistema, però possiamo uscire da questo sistema. È semplice, torniamo alla nostra Costituzione, torniamo a come pensava Franklin Roosevelt nel 1933-34. Dobbiamo sottoporre il mondo, l'economia mondiale, ad un processo di riorganizzazione fallimentare. Non possiamo salvare il sistema monetario e bancario globale in questo momento, ma possiamo salvare l'economia fisica. Possiamo tornare ai principi della Costituzione americana, come furono capiti e attuati da Alexander Hamilton, e quindi creiamo un sistema di credito piuttosto che un sistema monetario. Ma per fare questo abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra le potenze politiche ed economiche di questo mondo. Il problema è l'impero britannico. L'impero britannico non è la popolazione inglese. L'impero britannico è il controllo dei banchieri, dei finanzieri speculativi, che hanno creato un impero della globalizzazione. Si può chiamare un impero anglo-olandese. Questo è l'impero. E come tutti i grandi imperi nella storia europea, non sono imperi di nazioni, sono interessi finanziari, interessi culturali. Questi sono gli interessi, il sistema finanziario che domina il mondo oggi. Ma sta crollando, il pianeta non può tollerare oltre questo sistema. Se noi cercheremo di salvare il pianeta, ci scaricherà. Ma gli Stati Uniti devono prendere i passi necessari per riorganizzare il sistema monetario e finanziario internazionale. Noi lo possiamo fare, abbiamo l'autorità sotto la nostra Costituzione, abbiamo gli strumenti possibili. Quindi alcuni obblighi essenziali continueranno ad essere onorati e anzi aumentati. altre cose che vengono utilizzate per seguire la produzione saranno scaricate, congelate e scaricate, quindi riorganizzare il sistema mondiale. Questo è il modo di eliminare l'impero mondiale di oggi, l'impero anglo-olandese e saudita. Ciò che è richiesto dagli Stati Uniti è fare questa scelta. Non ci sono altre scelte sane. La questione è, vuoi sopravvivere, vuoi che gli Stati Uniti sopravvivano, vuoi che la civiltà europea ritorni, vuoi salvare la Cina dal caos, vuoi stabilizzare l'India, vuoi salvare la Russia e il suo ruolo mondiale, vuoi un partnership sulla base di queste forze, queste nazioni sovrane. Questo dobbiamo creare. Un partenariato tra questi grandi paesi gli interessi finanziari che hanno truffato, hanno utilizzato la speculazione per l'economia mondiale, queste persone saranno messe fuori dall'economia. Dobbiamo mettere insieme le grandi nazioni, insieme ad altre nazioni, anche nazioni economiche, e creare un sistema mondiale del tipo previsto da Franklin Roosevelt nel 1944. E in questo modo eliminiamo l'imperialismo, eliminiamo la globalizzazione e torniamo allo Stato nazionale. Lo Stato nazionale, utilizzando il principio della pace di Vestfalia del 1948, creiamo un accordo tra le nazioni, in cui le nazioni rispettano e lavorino nell'interesse di tutti. Utilizziamo il sistema di Franklin Roosevelt, utilizziamo la concezione del sistema creditizio, il modello hamiltoniano. Quindi utilizzare un sistema di questo tipo in collaborazione con altre nazioni per creare un'alleanza, un potere politico capace di imporre questa riorganizzazione fallimentare. Se questo non ti piace, mi dispiace, bisogna farlo in ogni caso. Bisogna farlo, se no non potremo sopravvivere. Non è una questione di opinioni, di giudizi, le mie tradizioni. La questione è, vuoi che la nazione sopravviva, vuoi che il pianeta sopravviva, sei disposto. Il presidente Obama è disposto a prendere una decisione senza precedenti di sottoporre l'intero mondo a una riorganizzazione fallimentare, è disposto a farlo, a chiudere il mercato dei derivati, salvare ciò che è essenziale, mettere insieme una coalizione di nazioni che avrà il potere combinato, cioè il potere congiunto di queste nazioni, e dire alla finanza e anche a tutta l'economia che noi potremo andare avanti solo se riorganizziamo. In questo modo romperemo, spezzeremo il potere dell'impero e dei interessi speculativi. Allora, ci sono molti problemini da affrontare in questa situazione. Ciò che ho detto finora è vero, non c'è un'alternativa a questo cambiamento. A prescindere dalle opinioni personali, dalle posizioni, dalle ideologie, questa non è la scelta, questa è la realtà, bisogna fare questo. Come un generale durante la guerra, e quindi bisogna affrontare queste sfide accettare la sfida come farebbe un comandante in guerra, agire per garantire la sopravvivenza. O si fa, o non funzionerà. E quindi il presidente americano deve recepire questo fatto qua. Non parliamo di altri suggerimenti, altri proposte. Le proposte delle istituzioni principali di oggi sono fallite e quindi sono irrilevanti. Sono fallite da 40 anni, abbiamo visto degli ultimi 40 anni. Quindi noi dobbiamo cambiare le nostre tradizioni sbagliate degli ultimi 40 anni. O si cambia o non si sopravvive. Quindi questo è il punto in cui ci troviamo. L'inaugurazione del prossimo presidente martedì comincerà a indicare la risposta alla domanda se sopravvivere. Sapremo se avremo un presidente in grado di prendere le decisioni necessarie per salvare gli Stati Uniti d'America. Ci sono delle altre questioni connesse. Uno è il nostro sistema di istruzione, la cultura, l'opinione pubblica, le cose accettate nella corso sono essenzialmente sbagliate. Il Titanic sta affondando, non bisogna cercare una camera più bella. Quali sono i problemi che abbiamo? Primo, non si è capito a fondo l'economia fisica. Quindi non parliamo di soldi, certo, i soldi sono importanti, ma come principio di economia c'è l'economia fisica, ci sono i soldi. L'economia territorio, l'unità di territorio, di aspettativa di vita. Prendiamo il caso dell'India. L'India è un paese interessante, circa il 63% della popolazione è molto povera. Prendiamo l'acqua. Hanno una crisi idrica. Non hanno l'acqua sufficiente per l'agricoltura o per la vita in generale, perché l'acqua viene utilizzata troppo, l'acqua di origine fossile. E quindi cosa bisognerà fare per sostenere la popolazione? Bisogna utilizzare la dissalazione, e la dissalazione si fa con l'energia nucleare. Quindi l'energia nucleare diventa necessaria per mandare avanti l'economia. Significa l'uranio, ma significa anche storio. In questi casi si usa il plutonio per dare la carica al reattore. È necessario. Ma significa che possiamo utilizzare il plutonio, che oggi rappresenta una risorsa militare, invece lo possiamo utilizzare per scopi pacifici, come carburante, per le centrali nucleari.
Utilize to ensure that we're able to deal with such a simple thing as the water, fresh water resource.
E poi costruiamo dei reattori al torio, perché niente c'è una sabbia al torio.
We have to go to higher technology. Some people think that you can.
E quindi costruendo questi reattori, questa una nuova gestione economica basata sull'energetico superiore, aumentiamo poi la capacità delle cose, la produttività e la capacità delle cose. Quella nazione, l'India, ha il diritto, come altre nazioni hanno il diritto, di utilizzare a pieno il ciclo del torio e il ciclo del
plutonio.
Per dare una risposta a un problema così elementare come l'acqua, risorse idriche,
e
così facciamo la fiducia di queste sciocchezze
nucleari.
L'energia, per esempio, non si misura con i
kilowatt.
Bisogna misurare la potenza, la densità del flusso energetico.
In the common interest, in the same sense that
questa è una misura della produttività vera, quindi ci vuole l'energia ad alta densità e questo viene dal nucleare. Se vogliamo sostenere una popolazione con 6,5 miliardi di persone, se vogliamo sostenere questa popolazione e dare l'acqua potabile per sopravvivere, allora serve l'energia, un'alta densità di energia. Se non vogliamo fare questo, significa che si vuole semplicemente ridurre la popolazione mondiale. Quindi l'interesse comune delle nazioni del mondo è quindi andiamo, cominciamo con la Russia adesso, guardiamo la questione della Russia. La Russia è una nazione euroasiatica, cioè fa parte dell'Europa ma anche l'Asia, una grande nazione anche se non ha una grandissima popolazione. Poi abbiamo la Cina, che è una popolazione enorme, che vede adesso si trova davanti a una crisi enorme se non ci sarà un cambiamento. Poi di nuovo c'è l'India con più di 1 miliardo di persone, poi altri paesi asiatici, poi l'Africa, cacciamo i britannici dall'Africa, sono loro che fanno il genocidio in Africa, ridiamo l'Africa agli africani. Annulliamo le decisioni prese dagli Stati Uniti anche negli anni 70 in merito all'Africa e permettiamo all'Africa di diventare un gruppo di nazioni sovrane e in quel modo bisogna permettere a loro di sviluppare un sistema di infrastrutture, un sistema di economia produttiva. Devono poter utilizzare le infrastrutture per aumentare la produttività del lavoro in Africa. L'Africa ha un grandissimo potenziale agricola, ma questo potenziale viene distrutta dalle malattie, da altre cose, dalla mancanza di infrastrutture. L'Africa ha le risorse, tantissime risorse, ma all'Africa non viene permesso di utilizzare le proprie risorse. Il mondo ha bisogno dell'Africa perché ci sono tante materie prime, per esempio, come in America, nel Sud America, come l'Asia, la Russia, per esempio. Queste risorse devono essere utilizzate però con l'alta tecnologia, non in un'economia a livello tecnologico basso, ma utilizzare le risorse con le infrastrutture per sviluppare l'economia. E questo significa nuovi sistemi di trasporti, per esempio, sistemi a levitazione magnetica, nuovi sistemi idrici. Questi sono i fattori che possono concorrere ad aumentare la produttività di persone che oggi sono assolutamente non produttive a causa della situazione in cui si trovano. Quindi, come si è detto in passato, dobbiamo parlare degli scopi, gli obiettivi comuni dell'umanità. Dobbiamo costruire, come diceva Franklin Roosevelt, un mondo libero dagli imperi. Ci vuole una causa comune tra le nazioni, un mondo senza imperi, un mondo di stati nazionali sovrani. e in questo modo mobilitare le nostre migliori risorse, le nostre risorse culturali, le persone, per esempio, che sono venute negli Stati Uniti in passato, emigrate negli Stati Uniti per lavorare e sono riusciti a costruire questa nazione con tanti problemi, certamente con influenze oligarchiche dall'Europa e altri motivi, ma siamo riusciti a creare questa nazione su questa base e dobbiamo farlo di nuovo, a partire da martedì. Dobbiamo sperare che il Presidente degli Stati Uniti si impegnerà ad attuare questa prospettiva e soprattutto che creerà dei rapporti con nazioni come la Russia e la Cina. Su questa base, la Cina è in una situazione che potrebbe sfociare in una grande instabilità. Dobbiamo creare appunto una collaborazione tra Stati Uniti, Russia, Cina, India e anche altri paesi per spezzare il potere dell'impero. Altrimenti non potremo fermare questo potere dietro questo sistema finanziario fallimentare che vediamo oggi, che scontiamo oggi. Quindi dobbiamo sradicare la corruzione introdotta già dai tempi di Truman e altri che hanno rinnegato la nostra grande posizione. Significa cambiare il modo in cui distruggiamo l'economia. Stiamo distruggendo dei soldi. Soldi di scambio. Dobbiamo regolamentare i soldi, regolamentare le banche, il sistema bancario. Dobbiamo tornare a Glass-Steagall, la legge che separa l'attività bancaria ordinaria da quella speculativa, cosiddetta di investimento. Quindi dobbiamo separare, dividere i soldi che servono per la comunità dalla parte speculativa. Queste sono le banche regolari riconosciute dallo Stato. La parte ad alto rischio lo mettiamo da un'altra parte, vediamo quante delle loro attività sono spazzatura, mettiamo via, congeliamo. Perché questi i derivati finanziari non rappresentano un contributo alle cose, rappresentano un gioco d'azzardo. Hanno giocato, hanno perso, è finito. Quindi le banche locali, le banche locali che sono i punti di riferimento per le comunità, devono poter operare utilizzando il credito garantito dallo Stato americano. Purtroppo queste banche sono state messe in condizioni di fallire oggi, a causa delle politiche di George W. Bush e le politiche in generale degli ultimi 40 anni. Queste banche non sono in grado di andare avanti se non faremo questa riorganizzazione. Quindi eliminiamo questi obblighi e poi dobbiamo creare un nuovo flusso di credito, utilizzando l'autorità di istituzione americana. E questo credito deve essere utilizzato per garantire che la banca locale possa svolgere la propria funzione tradizionale con l'assistenza, l'aiuto dello Stato per generare il credito necessario per la ricostruzione economica, agricoltura, industria e infrastrutture. Abbiamo una popolazione che ha perso le sue capacità in termini di lavoro, non è più una forza di lavoro qualificata. Certo, le persone sanno utilizzare la matita, sanno giocare col computer, ma non sanno produrre come prima. Abbiamo una popolazione poco qualificata, con alcuni settori chiave che sono crollate, come il settore delle macchine
utenti.
Quindi dobbiamo aumentare la produttività della forza lavoro. Come si fa questo? Si fa questo aumentando le infrastrutture. Dobbiamo aumentare le fonti energetiche ad alta densità, flusso energetico, significa l'energia nucleare, significa i trasporti massa. Lasciamo stare l'automobile al termine di viaggi di lunga gittata, viaggi lunghi. Utilizziamo i treni ad alta velocità. L'aereo deve essere lunghissima gittata. Le medie distanze utilizziamo i treni. Troppi aerei oggi e troppe automobili.
And not being paid for lunchtime and things like that. And now has 5 to 6 hours a day.
Abbiamo un'interruzione.
What kind of a family life do we have?
Del video.
What kind of a society do we have?
Quindi stiamo utilizzando troppe automobili.
Mass transit systems. We need to go back.
Abbiamo bisogno di
much more distribution
dei trasporti pubblici.
Production away from a few large centers of mass industry.
Per esempio, se guardiamo Washington DC, la zona metropolitana di Washington, abbiamo una situazione in cui ci sono persone che fanno un viaggio di 2 ore o più per arrivare vicino a Washington per lavorare. Stiamo parlando di 4 e 6 ore al giorno per le persone. Se noi prendiamo una persona che lavora 8 ore al giorno e poi deve passare tutte quelle altre ore in macchina, che tipo di vita familiare può avere? Che tipo di società avremo? Noi abbiamo bisogno di sistemi efficienti di trasporti di massa, trasporti pubblici. Dobbiamo decentrare la produzione, dobbiamo avere la produzione a livello regionale e a livello locale, non pochi centri mega industriali, quelli che sono rimasti. Dobbiamo avere industrie più piccole e più decentrate. Ci vuole una comunità cui si può arrivare al lavoro anche a piedi. Anni fa ci furono delle comunità di questo tipo. E quelle ore che oggi si passano in automobile ad annusare gas di scarico del vicino, utilizziamo quelle ore per la vita familiare e culturale. Quindi dobbiamo spostarci verso gli investimenti a lungo termine, i trasporti pubblici, i sistemi idrici,
and back to those
sistemi energetici.
And that's all we have to do.
L'acqua, per esempio, la qualità dell'acqua è molto peggiore oggi. Quindi l'ottica degli investimenti deve essere un'ottica di 25 anni. Per certe infrastrutture è un'ottica addirittura di 50 anni. Bisogna pensare in questo senso qui, a lungo termine. Noi negli Stati Uniti dobbiamo utilizzare il nostro sistema creditizio per assicurare che il credito sarà fornito all'economia, per migliorare l'economia. Anni fa, quando ci fu il presidente Kennedy, per esempio, si pensava in questi termini. Ed è abbastanza semplice. Dobbiamo tornare a questa mentalità la mentalità, per esempio, del progetto Apollo, del progetto spaziale. Quando è l'ultima volta che siamo andati alla Luna? Non abbiamo più la capacità di farlo. Dobbiamo avere questo orientamento, questa capacità di missione, con una prospettiva di lungo termine, 25 anni, 50 anni, 100 anni. E mobilitare le risorse creditizie per attuare questa visione, questo orientamento. E questo in collaborazione con Russia, Cina e India. In questo modo possiamo creare il tipo di mondo immaginato da Franklin Roosevelt prima di morire.
Some of our listeners require clarification, and obviously these are extremely difficult issues.
Dobbiamo pensare in questi termini. Dobbiamo avere dei leader che pensano in questi termini. E abbiamo bisogno soprattutto di un presidente che pensi in questi termini.
We also have a significant number of questions from Capitol Hill.
Nel rispondere alle domande che sono giunte, fatemi dire, mi prenderò un po' di libertà, perché abbiamo molte domande che riguardano la stessa questione e abbiamo anche domande più specifiche. Questioni che la Russia ha già affrontato nella sua presentazione, ma che richiedono magari chiarificazione. E sono questioni naturalmente difficili da affrontare. Da parte americana, molte domande istituzionali sono giunte da persone che fanno parte del team di transizione della nuova amministrazione Obama. Abbiamo altre domande provenienti da Capitol Hill e alcune domande un po' diverse dalle precedenti videoconferenze, domande che sono giunte dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bielorussia, che citerò nell'ambito della conferenza di oggi. Cercherò di raggruppare le domande a seconda delle categorie più generali. E comincio con una domanda molto generale prima di affrontare temi più specifici. Lyndon, la prima domanda è stata posta in varie forme da persone qui a Washington, che rappresentano le istituzioni americane, ma è stata posta anche da alcune amici che abbiamo nel mondo diplomatico, e la domanda è stata chiesta anche da molte persone che ci mandano le loro domande via internet. E tutte queste persone chiedono, signor LaRouche, quando lei parla di nuovi accordi internazionali e di questo accordo tra le quattro potenze, lei parla ripetutamente di considerare l'India e la Cina come partecipanti di questo accordo, ma per molte ragioni, e incluso il fatto che queste sono nazioni che hanno popolazioni di miliardi di abitanti. La domanda è questa: perché non considera 1,2 miliardi di abitanti, che sono la popolazione di maggioranza in più di 56 paesi e come minoranza in molti altri, cioè quello di cui sto parlando sono gli abitanti del mondo di oggi e sono seguaci della fede musulmana. Mi sembra che sia essenziale per l'America e i leader mondiali cominciare a considerare questo problema, conoscere l'Islam, conoscere la sua ideologia e cercare di affrontarle piuttosto che sfidarlo cercare di invaderli. Capisco che i cosiddetti paesi islamici, come nazioni sovrane, individuali, sono diverse nei loro obiettivi, nei loro piani, nei loro leader, nelle loro economie. Ma è anche vero che il sistema generale delle ideologie islamiche, delle regole islamiche, se esiste questo sistema, bisogna tenerne conto, anche pur sapendo che non ci sono nazioni sovrane chiamate Islam. Ha pensato a questo problema e come propone che cominciamo a affrontarlo nel dar vita a questo nuovo sistema finanziario. L'idea di un fattore islamico politicamente negli accordi tra gli stati non funziona, come vedete oggi. Ad esempio, il paese con la maggioranza di popolazione islamica è l'India. Non il Pakistan, l'India.
Is the British model. How does the British model work? Now the British have created imperial wars on this planet.
Parliamo di una parola sporca veramente, che è impero. Se torniamo a Lord Shelburne, che fu l'autore dell'impero britannico nella forma, nella compagnia orientale delle Indie britanniche, e l'impero britannico non fu mai proprietà del popolo britannico, fu definito da Lord Shelburne come un modello di impero basato sull'impero romano. E si riferisce specificamente all'impero romano, perché? A Giulio l'Apostata. Questo è il modello dell'impero britannico. Come funziona? I britannici hanno creato guerre imperiali. Per esempio, la guerra dei sette anni che ha creato l'impero, non il popolo britannico, ma il gruppo di interessi finanziari britannici, hanno organizzato una guerra tra le nazioni europee per saccheggiare l'Europa, e in cui l'impero britannico, grazie a questa guerra di saccheggio, emerse come un impero ricco. Napoleone Bonaparte, anche lui era un uomo dei britannici. Le guerre napoleoniche, che anche in questo caso, una guerra sul continente europeo, hanno rovinato l'Europa in modo tale che l'Europa ancora ora non si è ripresa. L'Europa è ancora sotto un impero di interessi finanziari internazionali, chiamati talvolta il sistema monetario britannico o il sistema monetario europeo. In realtà è un impero. E come funziona? Torniamo all'impero romano. Come funzionava? Funzionava organizzando la gente intorno a conflitti religiosi e culturali. Ad esempio, prendiamo la questione del sud-ovest asiatico. C'è un'operazione militare in corso che è diretta da interessi anglo-olandesi nel nome degli accordi Sykes-Picot. Compreso quello che sta succedendo adesso nella striscia di Gaza, quello che sta succedendo contro l'India e nel Pakistan frammentato, nell'Asia centrale, è sempre quello, è l'impero britannico. E tutti i gruppi religiosi vengono messi l'uno contro l'altro in questo contesto. Fin dal tempi della rivoluzione francese.
That's what became known as
lo stesso fece Brzezinski, e che intrappolò i sovietici in una guerra in Afghanistan, che poi diventa una guerra in Indocina.
George Soros, who's the biggest drug pusher on the world. Mexico is threatened. The United States is threatened because of George Soros.
Come lo fanno?
George Soros is a big organizer of drug trafficking.
Bismarck era intenzionato a impedire un'altra guerra dei sette anni in Europa.
In the Western Hemisphere, in South and Central America.
E fu coinvolto insieme all'Austria nella guerra dei Balcani. Dai britannici.
He worked through the British Commonwealth. He's a British agent.
Lo riconobbe.
What do you think happened in Gaza? Why should anyone go to a war in Gaza?
E iniziarono anche loro quella che poi divenne la prima guerra mondiale, poi divenne la seconda guerra mondiale. Ed è quello che fanno oggi in Africa, è quello che fanno oggi in America Latina, dove ci sono questi trafficanti di droga. E un uomo creato dai nazisti che si chiama George Soros, che promuove la legalizzazione della droga, e questa legalizzazione della droga, il traffico di droga dall'America Latina, minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Se volete la sicurezza nell'emisfero occidentale e negli Stati Uniti, liberatevi di George Soros e dei trafficanti di droga. Lui lavora per i britannici, è un agente britannico, lavora per il Commonwealth britannico. Cosa credete che sia successo in Gaza? Perché bisogna iniziare una guerra in Gaza adesso? Gli israeliani sono stati manipolati da Cheney a condurre questa guerra e hanno iniziato questa operazione che mira a rovinare la possibilità di una stabilità degli Stati Uniti con la nuova posizione Obama. Qual è il problema in Ucraina? Di nuovo George Soros, che con l'aiuto di Cheney ha diretto l'operazione che sta creando problemi adesso. Islam è lo stesso. Che cosa pensate che sia la popolazione indiana? Ci sono più musulmani in India di quanti ce ne siano in Pakistan. Volete unificare? Non si possono unificare, non si può unificare l'Islam fino a che esisterà il dipendente islamico. I sauditi, per esempio, conducono operazioni diverse. E noi rispondiamo a un tipo di istituzione che è lo Stato nazionale sovrano, e la nazione che non desidera diventare uno Stato nazionale sovrano e organizzare sulla base di questo Stato nazionale sovrano e difendendo i diritti individuali dei cittadini, chiunque cerchi di farlo sta condannando il mondo all'inferno. Questa idea di unificare tutto l'Islam non sarà possibile. Non fino a quando l'impero britannico continuerà a dirigere le operazioni. Per esempio quello che è successo a Mumbai in novembre. Da dove veniva questa serie di attentati? Da Londra. Londra hanno diretto questa operazione, sì, anche il Pakistan. E i servizi segreti pakistani, ma dall'MI6 britannico. Quello che è stato fatto a Mumbai, quell'organizzazione, rappresenta un fenomeno che si ripete. Ed era lo stesso tipo di operazione. Quello che è stato fatto a Mumbai non era un'operazione di una volta sola, sono piccole operazioni terroristiche. Da dove vengono? Il centro, questo era dentro la chiesa d'Inghilterra e c'erano persone che facevano parte dell'influsso dei Moab in Inghilterra. Abbiamo la documentazione su questo, che le persone nell'area lo sanno, questa è una storia nota. Se non lo conoscete questi dati storici, andate a istruirvi.
Dick Cheney and the British
e l'obiettivo è di proteggere agenti all'interno.
And it was kept on ice for the post November 1980.
Controllati dal il centro Muhaba in Arabia Saudita e dagli agenti britannici che operano da Dubai, che è il centro del traffico internazionale di droga e del terrorismo.
So now what happened? Are you having
prima di
inside the
Muslim affrontare la questione dello Stato nazionale, bisogna avere una certa di coerenza come nazione e la popolazione islamica non è una nazione e i britannici giocano su questo. Prendiamo il caso del Gaza, l'esempio del Gaza. Che cosa è successo? Questa è un'operazione creata da Dick Cheney nel gennaio del 2008, un anno fa, e che è stata mantenuta sotto ghiaccio fino a dopo novembre, che era l'anno elettorale. Doveva cominciare questa operazione militare tra le elezioni di novembre e l'inaugurazione del nuovo presidente. Questo era il piano. E che cosa è successo? Abbiamo un fattore all'interno della popolazione musulmana, che è noto come la fratellanza musulmana, questo risale agli accordi tra Sykes e Picot nel immediato primo dopoguerra, e Hamas è controllata dalla fratellanza musulmana. Quindi quello che hanno fatto è due agenti britannici, uno controlla la fratellanza musulmana e l'altro controlla gli estremisti militaristi israeliani e creano questa guerra. Non per quello che è successo nella striscia di Gaza, ma per la leadership della fratellanza musulmana. C'è un'operazione saudita che intercetta i missili iraniani, prende questi missili che vengono dall'Iran e li portano nella striscia di Gaza. Questa è parte dello sforzo di Cheney per provocare una guerra in Iran prima che venga inaugurato il nuovo presidente. Questo è il problema che affrontiamo. Se non c'è un accordo in linea di principio, come un accordo tra stati nazionali sovrani, si può negoziare, si può rispettare i diritti delle persone, ma non si può creare per consentire la creazione di blocchi. Quando si parla di mettere insieme l'Islam, si rischia di creare una forza islamica controllata dall'impero britannico. E questo è pericoloso, anche se amo molto l'agente islamico, l'islamica, questo progetto
pericoloso. On the one hand, a new financial architecture with agreements.
La prossima domanda per LaRouche viene da un settore del gruppo di transizione dell'amministrazione Obama. Questa pensiamo una questione generale, ma penso che lei capirà che stiamo dibattendola da ore. Quando lei parla di nuova Bretton Woods, come ha fatto anche oggi, lei dice che parla di un sistema creditizio contrapposto a un sistema monetario. E questo sta provocando molti problemi nel concettualizzare esattamente come creare questo sistema creditizio. È necessario, dal suo punto di vista, creare due accordi completamente separati, da una parte una nuova architettura finanziaria con accordi su come ogni nazione valuterà la propria valuta, il proprio denaro e tutto quello che è collegato a questo, e poi, a parte, un accordi creditizi separati che verranno diretti a un approccio multinazionale verso grandi progetti, eccetera. Abbiamo difficoltà a concettualizzare come mettere insieme le due cose. Sembra che siano completamente entità completamente separate che richiedono accordi separati. Beh, sono d'accordo, non si possono mettere insieme le due cose, non bisogna neanche provarci. Bisogna cancellare il sistema monetario, Per esempio, se sei un patriota degli Stati Uniti devi farlo così. Se sei un patriota guidato da concezioni sbagliate, non lo fai. Che cosa è comune nella Costituzione americana? Stiamo parlando di due cose, accordi tra nazione e un sistema creditizio. Guardiamo la Costituzione americana, non c'è differenza. Se si adotta la Costituzione americana in termini di sistema creditizio, ogni volta che agiamo non con un sistema creditizio stiamo violando la Costituzione e la legge americana. La Costituzione induce il Congresso ad autorizzare l'emissione di credito monetizzabile sulla base della monetizzazione di questo credito operando secondo accordi tra l'esecutivo e il congresso. Si emette, elargisce il credito. Non c'è aggregato monetario che non possa essere creato se non secondo questa regola costituzionale. Quindi la Costituzione non consente un sistema monetario. Come creiamo un trattato con altre nazioni? La stessa procedura. Il ramo esecutivo inizia, dà via a dei suggerimenti, il Congresso li approva per stipulare accordi con le altre nazioni e il Congresso accetta questo trattato e gli Stati Uniti hanno rapporti trattati con le altre nazioni. Quindi i rapporti trattati con le altre nazioni e il sistema creditizio sono identici. Quello che non va è avere stipulato accordi monetari al di fuori di tale sistema creditizio e al di fuori del nostro sistema costituzionale. Non c'è nessun bisogno di farlo e non dovremmo farlo. È una violazione della nostra Costituzione. Ci sono degli agenti britannici negli Stati Uniti che invece credono solo a un sistema monetario, che è un sistema creato da banchieri internazionali che costringe i governi a fare degli accordi con questo sistema monetario britannico. Ma la valuta nazionale e l'aggregato monetario non è creato dalla Costituzione, è creato da organizzazioni private che fanno accordi con gli stati nazionali in modo che questi si sottomettano a questo sistema monetario. Io sono contrario alla sodomia monetaria. E se abbiamo il cervello, elimineremo il sistema monetario attuale. Non negozieremo col sistema monetario, negozieremo con le nazioni, perché cancelleremo gli aggregati monetari. Soprattutto quelli che stiamo rifinanziando con questa bolla iperinflazionistica. Dobbiamo cancellarli, questi sono guadagni da gioco d'azzardo. Il sistema monetario è un sistema da gioco d'azzardo. È la stessa questione affrontata dalla legge Glass-Steagall. Dobbiamo controllare il credito tramite la legge federale e il governo federale. E l'idea era di proteggere le banche ordinarie tenendo alla larga i giocatori d'azzardo, che altrimenti prendono il controllo delle banche, come è accaduto oggi. I giocatori d'azzardo hanno preso il controllo delle banche, questo dobbiamo finirlo. E questo sistema monetario cesserà di esistere. Quando qualcuno viene da noi per ottenere del credito dal governo federale, gli diremo: abbiamo una procedura. Il nostro sistema creditizio è controllato per legge dalla Costituzione. E queste cavolate che avete finora attuato, io nella mia webcast del 25 luglio dello scorso anno avevo annunciato che sarebbe successo questo, e tre giorni dopo cominciò il crollo dei mutui subprime, e a quel punto ho proposto tre condizioni principali come azione intermedia del governo americano, per poi arrivare ad un accordo generale tra le nazioni per affrontare questo sistema. Invece di fare quello che io avevo proposto, sotto il senatore del Connecticut, Barney Frank, sono passate una serie di mozioni che sono folli e essenzialmente criminali, e abbiamo mandato in bancarotta con queste il nostro sistema bancario, abbiamo mandato in bancarotta gli Stati Uniti attraverso queste misure di cui Barney Frank era il principale obiettivo e vittima. Per questo motivo Barney Frank e i suoi hanno fatto di più per distruggere l'economia americana di tutti gli altri, e l'hanno fatto dall'interno. Dobbiamo mettere fine a tutti questi tutte queste misure. Quante di queste persone devono finire in galera? Abbiamo bisogno di una nuova commissione pecora, e questa volta una più grande. Negli anni 30 la commissione pecora era piccola, questa volta abbiamo bisogno di una grande che mandi in galera i responsabili. Questo è il punto. Dobbiamo ripulire il sistema. L'argomentazione è: altrimenti come usciamo da questo casino? Abbiamo Stati Uniti, la nazione più potente al mondo, che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dimostrato, nonostante Truman e grazie a Kennedy, che poteva ricostruirsi. La più grande nazione al mondo, preparata ad affrontare il sistema delle nazioni nazionali sovrane, attraverso creando un sistema creditizio, così come Roosevelt fece quando decise di mettere fine al sistema coloniale britannico. Quando morì Roosevelt, Truman non lo fece, non continuò la tradizione Roosevelt e rimise i britannici nel gioco con la guerra in Indocina e poi in Indonesia. Quindi quello che Roosevelt cercava di fare nel dopoguerra con un sistema non coloniale basato sugli stati nazionali sovrani fu sabotato da Truman, che ridiede potere all'intero britannico. Questo fu un atto di tradimento, praticamente. Abbiamo salvato il mondo dal nazismo, l'abbiamo fatto noi. Sì, gli altri hanno combattuto, ma senza di noi non sarebbero riusciti. E siamo stati traditi noi stessi, di nuovo e di nuovo e di nuovo. Siamo stati saccheggiati e traditi, e coloro tra noi che sanno che cosa sono gli Stati Uniti, che cosa rappresentano il meglio della civiltà europea, è qualcosa che dobbiamo difendere. E faremo un bel accordo amichevole e un altro bel compromesso, continuando il disastro che abbiamo oggi. No, dobbiamo mettere fine a questa eredità dell'impero britannico e difendere la nostra Costituzione. Solo a questa condizione, noi in una partnership con nazioni come Russia, Cina, India e altre nazioni che si uniranno, possiamo salvare il mondo. Se andiamo per il compromesso, faremo una brutta fine. E le persone che hanno delle domande su questo devono chiedersi: sono disposte a difendere l'integrità e affrontare la questione da questo punto di vista della Costituzione americana? Non si può essere gentili con tutti e soddisfare le richieste di tutti. Bisogna cambiare le abitudini, il modo di pensare. Questo paese non è stato messo in questo casino dalla gente ordinaria, è stato distrutto dall'influsso politico di ambienti che sono anti-americani. E o faremo, difenderemo il paese da questi influssi negativi, o le cose peggioreranno. President-elect Obama. He writes,
Mr. LaRouche, according to all estimates, we need approximately 1 million.
Torneremo alla questione della commissione Pecora e che cosa dovrebbe affrontare questa commissione Pecora che è stato proposto di formare. Frattanto ho alcune domande che sono giunte. La questione della grandezza del problema qui negli Stati Uniti è come affrontarlo. La prima domanda viene da un funzionario nazionale nel movimento sindacale. And by all estimates, unless radical action is taken, che affronta il tema dell'adeguatezza del problema approvata dal Congresso ieri, scrive, signor LaRouche, stando alle stime più recenti, abbiamo bisogno di almeno di 1 milione di nuovi posti di lavoro ogni anno per mantenere la popolazione attuale. Prima che esplodesse la crisi sotto l'amministrazione Bush avevamo 800.000 posti di lavoro nuovi in un anno. Ora però l'anno scorso abbiamo perso 2,7 milioni di posti di lavoro e stiamo perdendo qualcosa come 500.000 di posti di lavoro al mese. Se non verranno intraprese misure urgenti e drastiche, questo aumenterà. Attualmente abbiamo una carenza di 10 milioni di posti di lavoro per mantenere i nostri livelli operativi attuali e questo non include in alcun modo i dati inufficiali, non ufficiali sulla disoccupazione. Quindi ci sono anche le persone che non sono incluse tra i disoccupati perché non sono andati all'ufficio di collocamento. Questi non vengono neanche contati. Quelle persone al di fuori dei milioni di americani che già sono inclusi tra i dati sulla disoccupazione sono altri 20 milioni. Quindi possiamo identificare un minimo di 30 milioni di persone che non appaiono nelle statistiche. Ancora più allarmante, stando ad un rapporto pubblicato dal Centro di priorità del budget, negli ultimi mesi, se non verranno prese misure, 10 milioni di americani del ceto medio finiranno tra i poveri e anche americani del ceto medio andranno a finire tra il gruppo dei poveri in uno stato di povertà grave.
a long time ago.
Non c'è nessun modo di evitare questo problema. Questa è una catastrofe nazionale e in mezzo a tutto questo il piano del presidente Obama, pur proponendo un finanziamento di 800 miliardi di dollari che va alle infrastrutture, come propone che affrontiamo questa situazione generale e come possiamo affrontarla rapidamente, abbastanza rapidamente, da mettere fine alla catastrofe che altrimenti si produce? Allora parliamo in termini concreti, di dati concreti. Quello che ho proposto è di smettere di far finta di niente sul settore dell'auto. Il settore dell'auto è stato distrutto da interessi finanziari privati già molto tempo fa.
What happened? The system went down.
Nel 67-68, quando l'incremento netto delle infrastrutture economiche non era sufficiente, cioè gli investimenti a lungo termine, i miglioramenti nel sistema di trasporti, sistemi energetici e via dicendo, gestione delle risorse idriche, e questo tipo di investimenti hanno una certa longevità fisica. Per esempio, quante comunità negli anni 60, quante di queste comunità avevano un sistema idrico che forniva acqua potabile sicura? Quanta gente prende l'acqua dalle bottiglie di acqua minerale piuttosto che bere l'acqua potabile? Che cosa è successo? Se guardiamo il sistema fluviale americano, che va in due direzioni, una è la valle del Tennessee e l'altra è quella del Mississippi, e dall'altra parte ci sono gli stati occidentali. Che cosa è successo lì? Prima di tutto non abbiamo mai sviluppato un sistema di gestione delle risorse idriche al nord di St. Louis, a nord di St. Louis. In secondo luogo, anche se ne avevamo sviluppato io uno lungo il Mississippi e l'Ohio, è stato distrutto. Come creare questi sistemi? Come ho detto nel 2005, se prendiamo le persone nella comunità che lavoravano nel settore dell'auto e guardiamo la storia di queste istituzioni, per esempio risalendo alla Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo fatto gli aerei nella Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo creato la gestione dei sistemi idrici, l'abbiamo fatto dal punto di vista della scienza fisica, dal punto di vista della progettazione di macchine utensili e poi la produzione, che poi va a tutti i vari settori. Per sostituire quello che era stato distrutto, per amplificare i sistemi di gestione idrica già esistenti, prende una sezione della popolazione che è ancora qualificata, si prende la comunità in cui è abituata a lavorare, per esempio nelle grandi città del settore dell'auto, che sono abituati culturalmente a lavorare in questo tipo di industrie, invece di produrre auto, che non funziona, quello che si fa è si producono altre cose. Per esempio sistemi di trasporto, si mettono a bordo i sistemi di gestione delle acque, e questi sono progetti che hanno una durata di 25 fino a 100 anni. Quindi il governo federale deve creare un sistema di credito con un tasso di interesse dell'1-2% al massimo per questo tipo di progetti a lungo termine. Invece di fare debiti per ripagare il settore dell'auto, la bancarotta deve fare questo, emettere, elargire credito. C'è stata molta corruzione da parte del Congresso nell'approvare il rifinanziamento del settore dell'auto. Perché l'amministrazione Bush era corrotta e molte di queste persone dovrebbero andare in galera. L'unico modo di fare questo è creare un sistema creditizio. Il governo federale, in cooperazione con gli stati, crea sì un debito che viene utilizzato però per finanziare grandi infrastrutture. Questo finanziamento di grandi infrastrutture rimette in sesto le comunità locali, per esempio dove c'è la crisi del settore dell'auto, dove molti milioni di persone hanno perso posto di lavoro, che potranno trovare un posto di lavoro nello stesso settore che è quello delle macchine utensili e della tecnologia, anche se non produrranno macchine. Non abbiamo bisogno di tutte queste macchine, non abbiamo bisogno di qualcuno che respira i gas di scarico delle auto del vicino. Abbiamo bisogno invece di un sistema di trasporti moderno che ci ridia i valori familiari, in modo che la gente non debba passare 2-3 ore ogni giorno in macchina per arrivare al lavoro e tornare dal lavoro. Non dobbiamo farlo. Possiamo ricostruire l'economia, per esempio costruendo ferrovie ad alta velocità che metta fine al traffico aereo esagerato o al traffico autostradale esagerato, in modo centralizzato, in modo che questo si diffonda su tutto il territorio americano senza creare corporations con dimensioni gigantesche. Possiamo avere piccole e medie imprese che abbiano le qualifiche di un settore delle macchine utensili e dei lavoratori qualificati. Questo sarà un bene per l'ambiente.
WPA.
Faremo questo attraverso il governo federale. Nei prossimi 20, 25, 100 anni possiamo farcela. Possiamo prendere le banche vuote. Possiamo mantenere in funzione, mantenere aperte le banche ordinarie che hanno un'attività sana, che possono emettere credito a lungo termine per questo tipo di progetti e ricostruire la base capitale finanziaria, perché la comunità dipende da questo tipo di banche che finanziano l'attività industriale. Questo è l'approccio. Stiamo parlando di dati preoccupanti sulla disoccupazione. Dobbiamo Abbiamo bisogno di questo tipo di progetti per rimettere la popolazione al lavoro ed è quello che possiamo fare. Ma abbiamo bisogno di un sistema creditizio, non si può fare con un sistema monetario. E non si può fare prendendo prestiti da banche che comunque non hanno nessuna intenzione di finanziare attività industriali. Dobbiamo mettere fine a questi bailout, a questi rifinanziamenti e pacchetti di salvataggio delle banche. E per questo propongono una commissione pecora. Possiamo dimostrare con questa commissione che queste persone non solo non devono avere soldi, ma devono ridarli indietro. Perché possiamo dimostrare che non dovrebbero aver ottenuto questi fondi e che questi fondi invece devono andare a salvare le banche ordinarie, quelle che finanziano l'attività industriale.
Lynn, the next question, once again, comes from
e tutte queste frodi, tipo il bailout di Barney Frank, che il congresso ha approvato, queste sono, sono bailout assurdi e malvagi, che sono dovuti alla brama di denaro e alla corruzione. Ecco che cosa dovrà, su che cosa dovrà indagare la Commissione Pecora.
In other words, obviously, we've got to get job creation right. And the fact is that I would contend, and the I who is speaking is a...
Per coloro che ascoltano questa trasmissione,
he says, I would contend,
via internet, sappiate che possiamo rispondere alle domande, se mandate via email. E se avremo il tempo risponderemo anche alle vostre domande. Prossima domanda viene da, alcune, da una persona, un gruppo di persone che ha a che fare anche loro con la transizione, la nuova presidenza. Dice, penso che siamo tutti d'accordo che bisogna prendere certe misure per risolvere i problemi con le banche e gli istituti finanziari, ma per uscire da... uscire da questa, questo crollo economico, noi dobbiamo creare del lavoro, dobbiamo creare del lavoro vero. Quindi io direi, io, la persona che parla è un economista internazionale molto noto, dice, io direi che creare il lavoro è una cosa che forse anche Franklin Roosevelt non riuscì a fare proprio in modo giusto. Può sembrare strano, perché tutti si ricordano la Works Progress Association dagli anni 30, cioè un'agenzia federale che impiegò milioni di persone a costruire righe, strade, eccetera. Ma questo programma della New Deal in realtà non era né abbastanza grande né abbastanza sostenuto per fermare la Grande Depressione. Quando un'economia è molto depressa come la nostra, bisogna mettere da parte le preoccupazioni sui deficit. E Roosevelt non riuscì a fare questo, infatti era molto cauto. E quindi tra il 33 e il 36 riuscì a indebolire la disoccupazione, ma non ai livelli pre-depressione. Nel 37 si lasciò influenzare da chi si preoccupava del deficit. Come forse potrebbe ricordare, questo portò a una recessione importante, riportò indietro l'economia.
I would argue that not doing it is even more scary.
Quindi poi ci volle la seconda guerra mondiale per riportare l'economia verso una situazione di occupazione. Quindi la domanda, il punto per me è che bisogna essere molto ambiziosi nel creare il lavoro. Quindi smettere di preoccuparsi del deficit. Ci vorranno centinaia di miliardi di dollari ogni anno per fare fronte al problema. Io stimo che ci vorranno almeno 800 miliardi all'anno nella creazione di lavoro, di posti di lavoro, per portare ad una ripresa. Questo porterà a dei deficit enormi. Ma io direi che non fare questo sarebbe veramente ancora peggiore di quello che abbiamo oggi. Lei quindi cosa pensa del deficit? Pensa che sia un problema potenzialmente o non dovremmo preoccuparci? Ci sono molte cose che sta dicendo che tendere a concordare, non mi preoccupa l'idea di queste cifre grosse, anzi 2 trilioni di dollari mi va benissimo.
But who inside the United States?
Non mi preoccupa assolutamente.
The money powers.
Ma credo che ci siano alcuni errori.
They had been full back as a Mussolini.
The current president of the United States. Riguardo a Roosevelt.
Is the grandson of the guy who made the action which saved Adolf.
È una domanda, una questione importante, questione di Roosevelt.
And they were
ricordiamo
full
che il giorno dopo Pearl Harbor, molti gruppi di destra negli Stati Uniti,
so was Harry Truman.
E Roosevelt doveva preoccuparsi di questi gruppi. Roosevelt voleva eliminare Hitler, ricordiamoci. Hitler aveva ottenuto i poteri da dittatore pochi giorni prima dell'inaugurazione di Roosevelt, no? E dentro gli Stati Uniti i poteri di Wall Street appoggiavano Hitler e Mussolini in pieno. Il presidente attuale Bush è il nipote di un individuo che aiutò Hitler a diventare il cancelliere e il dittatore della Germania. Prescott Bush appoggiò Hitler anche dopo Pearl Harbor. Anche Truman era un sostenitore di quel gruppo fascista. Quindi queste persone, questo gruppo aveva ottenuto il controllo sugli Stati Uniti attraverso l'assassino di McKinley, il presidente McKinley nel 1901, portando al potere la presidenza Theodore Roosevelt. Quindi Theodore Roosevelt era un agente britannico completamente. Taft, William Howard Taft era quello che era, però Wilson, Woodrow Wilson, aveva la tradizione familiare, era quello della KKK. Organizzò dalla Casa Bianca il rinnovamento, il ritorno della Ku Klux Klan, KKK. Era una forza potente in quel periodo.
Otto von Bismarck, Chancellor of Germany.
Però andiamo dopo Pearl Harbor. Gli stessi gruppi di destra, centrati a Londra e a Wall Street, tutti alleati dei britannici, che erano stati pro-fascisti, pro-Hitler apertamente in quel periodo, cosa fecero?
Prince of Wales.
Cambiarono indirizzo.
In order to get World War II, World War I started.
E sono i gruppi, i lobby di destra che vediamo ancora oggi.
McKinley, which came from London.
Quindi ricordiamoci con Roosevelt, l'orientamento già da prima.
Right-wing British circles inside New York City itself. This was a change in policy from a US policy.
Ricordiamoci che gli alleati degli Stati Uniti prima, dopo Lincoln, furono per esempio la Germania di Bismarck. La riforma agricola e industriale di Bismarck, per esempio, in collaborazione con gli Stati Uniti. E Bismarck fu estromesso su ordini del principe di Galles. E questo fu orchestrato, questa estromissione fu orchestrata per portare poi alla guerra. Quindi l'assassino di McKinley venne da Londra, poi organizzata attraverso Wall Street.
As a pro-fascist organization, openly, initially pro-Mussolini, and then pro-Hitler, organized that in Europe. That's what we fought against in World War II. That's the problem that
Russia. E poi la Russia. La Russia, per esempio, i grandi progetti della Russia, delle ferrovie, la ferrovia transiberiana, per esempio. Quindi ci fu nella seconda parte dell'Ottocento questa alleanza tra Stati Uniti, Russia, Germania, altri paesi, compreso il Giappone, un'alleanza per lo sviluppo economico. Invece ci fu poi questo cambiamento negli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti diventarono alleati della Gran Bretagna contro la Germania. E quindi questa influenza di destra, di Theodore Roosevelt e altri, erano un gruppo pro-fascista, pro-Mussolini, pro-Hitler. La Seconda Guerra Mondiale invece dovete fare i conti proprio con questi gruppi che erano addirittura dentro gli Stati Uniti. Questi sono oggi i lobby di destra negli Stati Uniti, sono gli stessi fascisti degli anni 30 e prima. Quindi gli Stati Uniti sapevano, l'intelligence americana sapeva, che il Giappone come alleato dell'Inghilterra avrebbe cercato di distruggere le forze navali americane. Il bersaglio del Giappone era un attacco a Pearl Harbor, questo negli anni 20, si sapeva già. A un certo punto i britannici, decisero di dover difendere i propri interessi andando contro Hitler e mettendosi con gli Stati Uniti in quel momento, per vari motivi, anche perché la Germania aveva invaso la Francia. Quindi dal momento dell'attacco di Pearl Harbor la destra è dovuta abbassare la testa subito, scomparire negli Stati Uniti, però in realtà hanno solo cambiato indirizzo, si sono riorganizzati e oggi li vediamo ancora. Quindi Pearl Harbor, la Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti contro il fascismo, ha messo fuori gioco temporaneamente questo gruppo di destra fascista di Wall Street.
But when he acted on the basis of plans which had been pioneered by the U.S. military, including Billy Mitchell.
Quindi ci fu già un apparato militare dentro gli Stati Uniti, prima di Roosevelt, che era già preparato a fare la guerra contro Hitler.
Not from the standpoint of jobs and so forth, the usual kind of financial gossip. What happened was, and I saw it.
Quindi si organizzò l'operazione di Harry Hopkins, per esempio, negli anni 30. Roosevelt però in ogni caso dovette fare fronte a questo gruppo britannico. Quindi sì, il fatto è vero che Roosevelt fu condizionato da certe minacce da Wall Street durante gli anni 30, ma quando agì sulla base di certi piani già sviluppati dall'esercito americano, dalle forze militari americane. Allora, non guardiamo la cosa semplicemente dal punto di vista di posti di lavoro. Cosa è successo? Io l'ho visto questa cosa, ho 86
anni.
Noi abbiamo avuto una trasformazione delle forze produttive in questo paese. La differenza tra noi e i nazisti, i tedeschi avevano una capacità militare migliore della nostra in realtà, ma perché abbiamo vinto? Perché la loro supporto logistico era inferiore alla nostra. La nostra capacità logistica erano più grande di decine di volte. Il problema è la politica rappresentata poi dopo da Truman, che distrusse la nostra capacità di trasformare la nostra capacità produzione militare in produzione civile. Si sviluppò una nuova recessione dopo la guerra, perché non ci fu questa trasformazione dell'economia militare verso l'economia produttiva civile. Quindi con Truman perdemmo la possibilità di veramente sviluppare la nostra economia come si doveva. L'impulso positivo rimase in parte sotto Eisenhower e ancora di più con Kennedy, ma la direzione della disfatta in questo senso fu già tracciata alla fine degli anni 40. Per fortuna, tra gli anni 40 e la fine degli anni 60 ci fu in generale una direzione positiva, sicuramente dell'economia, ma poi quella direzione indicata da prima fu trasformata nella distruzione dell'industria. Quindi ci vuole tempo, in realtà, ci vuole tempo perché appunto queste politiche di graduale spostamento dalla politica industriale cominciarono a avere effetto, e questo poi si vide alla fine degli anni 60. Chiaramente la fase più drammatica è quello che abbiamo visto negli ultimi anni, con i derivati. Ormai il gioco è finito. Quello che ha detto, appunto, chi ha fatto la domanda sui soldi, va benissimo. Le quantità di soldi vanno benissimo, anzi, facciamo ancora di più, 2 trilioni di dollari.
Okay, this is another question from Transition.
Bisogna fare investimenti sulla scala rooseveltiana, ma non quelli militari, ma invece nelle infrastrutture interne. E bisogna controllarlo attraverso il sistema creditizio e con i cambi fissi.
Mr. LaRouche, one of the biggest problems you're going to face as you try to rescue this economy will be finding enough job creation.
E poi si creano appunto gli accordi, i trattati con le altre nazioni in cui regolamentare il credito e anche la chiusura, il congelamento dei obblighi speculativi.
Are without question our most effective tool for creating employment.
Quindi riportiamo le persone capaci nelle istituzioni a fare questa trasformazione.
Less than $150 billion worth of such projects that are.
Bene, questa è un'altra domanda, dice Debbie Freeman dalla transizione, sulla questione dei posti di lavoro o delle infrastrutture. Forse provocherà un po' di chiasso questa domanda. Signor LaRouche, uno dei problemi più grossi che dovremo affrontare sarà quello di trovare abbastanza progetti immediati per creare i posti di lavoro, cioè che si possono attivare subito. Spendere soldi per le scuole, le strade, i porti, le strutture dure, sono senz'altro lo strumento più efficace, immediato, per creare i posti di lavoro e la ricchezza. Ma probabilmente noi abbiamo meno di 150 miliardi di dollari di progetti di questo tipo che sono shovel ready, cioè che le pale sono già pronte, cioè che possono essere iniziate in meno di 6 mesi, cioè non serve la progettazione, non serve tutto il tram burocratico e amministrativo. E quindi dobbiamo essere creativi, dobbiamo trovare altri modi di iniettare i fondi.
Sì.
Vogliamo spendere i soldi su infrastrutture pesanti, posti, ma ci sono anche altre cose che stiamo guardando. Per esempio, le infrastrutture dell'internet, il miglioramento della rete elettrica in termini dell'informazione e l'informatica, quindi la rete informatica, informatizzare il sistema sanitario e anche dare soldi alle amministrazioni locali per aiutarli a fare fronte ai loro obblighi e non tagliare bilancio. Sembra che i soldi spesi in questo modo aiuteranno sia nell'immediato, nella creazione di posti di lavoro, ma anche nel futuro, anche a lungo termine. Chiaramente alcune di queste spese non rientrano nella categoria di infrastrutture pesanti. In passato lei, signor LaRouche, è sembrato scettico dei benefici dei posti di lavoro in questo settore, il settore dell'informatica. Ci può dire la sua posizione? Signor LaRouche dice, il problema è che se parliamo di cose monetari piuttosto che in termini fisici, scientifici, si fanno degli errori. Ci sono molti lavori che sono inutili, che non danno un beneficio oltre il posto di lavoro stesso. Se vogliamo fare le cose serie, quanti reattori nucleari sei disposto a costruire? Reattori nuovi di quarta generazione.
Which is captured by tuning by this tail, and it's not actually.
L'energia nucleare di quarta generazione è la soluzione in termini energetici, aumentare la densità energetica.
What happens is this power.
L'energia verde, l'energia solare, lasciamo stare. Vuoi utilizzare l'energia solare? Lascia questa energia alle piante, loro ne hanno bisogno. Noi dobbiamo far creare. Buttiamo via, facciamola finita con la rivoluzione verde, di cui parlano molti adesso. Prendiamo la clorofilla. Una flecola che ha una coda lunga, una sorta di antenna, ha una testa poi, con il magnesio dentro. Prende la luce del sole, le radiazioni solari che vengono catturate da questa coda, in realtà non è una molecola, sono un gruppo di molecole insieme, chiaramente, che lavorano insieme, ma questa potenza arriva con una concentrazione molto bassa. La luce del sole che arriva è debolina, certo si può fare scottare la pelle, ma finisce lì, è di bassa qualità. Se vuoi fare qualcosa di utile con la luce solare, fai crescere una pianta, l'erba, gli arbusti, non George Bush arbusto, ma gli arbusti, gli alberi. Questo aiuta molto ad avere la vegetazione verde, perché la clorofilla trasforma l'energia solare catturata da queste molecole, la trasforma in un aumento di densità energetica, è l'equivalente di una temperatura maggiore. Questo porta a un processo naturale di rinfrescamento dell'ambiente. Quindi la misura della dell'energia non sono le calorie, ma le calorie si indossano, nel senso che la gente ingrassa. Le calorie sono quelle, le calorie non sono l'energia. Dobbiamo avere una densità di energia. Con l'energia solare produci dei deserti, con gli alberi, con il verde, attraverso la clorofilla, che trasformano la luce del sole da una densità minore ad una densità maggiore, allora ci sarà tutto il processo vitale del pianeta. Le cose, gran parte delle cose che io ho criticato per questo motivo. Vuoi un deserto? Allora fai i pannelli solari. Non creai un deserto, una desertificazione. Basta con l'energia solare, basta. Non ci sono alternative verdi all'energia nucleare. Se non vuoi l'energia nucleare, allora ci sarà una riduzione della popolazione mondiale.
A national rail maglev system.
È una questione di creatività. Il problema di gran parte degli economisti e gran parte delle istituzioni economiche è che non capiscono la creatività, non hanno mai capito la creatività. E quindi il segreto della potenza si chiama la densità del flusso energetico.
And we have knowledge of how to do that.
Temperature maggiori, temperature, energia che è più potente, migliaia di volte di altre fonti di energia. In questo modo aumentiamo la capacità produttiva dell'energia, del lavoro. Vediamo il lavoro, l'industria automobilistica. Riorganizziamo questa industria, utilizziamo la capacità produttiva per fare i treni ad alta velocità. Creiamo una rete ferroviaria nazionale. Costruire gli impianti nucleari. E così vedrai un investimento capitale, investimento in conto capitale che migliora veramente la nazione. Possiamo migliorare l'ambiente in questo modo, aumentando le risorse idriche, utilizzando la desalazione dell'acqua. Possiamo portare il verde nel deserto, nell'ovest americano. Quindi è la creatività che è una qualità umana, non delle scimmie. Come fa un essere umano che assomiglia a volte a uno scimpanzé, a volte si comporta in modo simile, ma come fa a portare la popolazione da qualche milione di individui a 6 miliardi e mezzo di persone attraverso la creatività? I poteri creativi della mente umana applicati allo sviluppo dell'economia. Questo è il modo di aumentare il potere dell'uomo nell'universo, sul territorio, sull'economia. E quindi è l'intensità degli investimenti capitali, degli investimenti scientifici che permettono questo aumento. Se diamo un impiego alle persone, non è che per forza fanno qualcosa di utile. L'impiego può essere un impiego inutile. Dobbiamo dare degli impieghi alle persone che sono anche utili. Ci sono intere zone del mondo che non sono sviluppate, che hanno bisogno di infrastrutture. Il vantaggio della civiltà europea è stata il miglioramento della qualità della vita, come mai visto nella storia umana. Ogni problema che abbiamo visto nella storia è quando questo si è avverato, quando questo obiettivo è stato bloccato dagli imprenditori. E questa idea di una rivoluzione verde, un'idea antinucleare, un atteggiamento antinucleare è disastroso. È contrario allo sviluppo, al miglioramento della qualità della vita.
We have been discussing at length here is that you can do well by doing good. And let me explain what I mean by this. Americans who are hit hardest by the current economic crisis.
Sulla questione dell'energia nucleare, dei posti di lavoro verdi, credo che la Russia abbia già risposto. Quindi mi passerò a un'altra domanda sul pacchetto interno e poi arriveranno delle domande sulla commissione Pecora. Questa è una domanda, anche questa, dal team di transizione. Sulla questione della spesa, non solo per creare posti di lavoro. Mi pone la domanda, dice il signor La Russa, un'altra cosa che abbiamo discusso a lungo qui è che si può fare bene facendo del bene, e vorrei spiegare cosa intendo. Gli americani che sono più colpiti dalla crisi economica attuale sono le famiglie di disoccupati, quelle che non hanno assicurazione sanitaria, che vivono al di sotto del livello di povertà. Questi sono anche gli americani che spenderebbero l'aiuto che ricevono e che nel farlo, spendendo, aiuterebbero l'economia.
Than those more affluent.
Per esempio le marche per il cibo o tipo una social card, insomma cose del genere, ma sono anche auspicabili dal punto di vista dei piani economici a breve termine. Sappiamo che non è sufficiente, perché c'è una gravissima riduzione della spesa privata, ma ha senso ridurre le tasse su base temporanea. Però i tagli alle tasse di cui parliamo dovrebbero andare agli americani a basso reddito ancora, perché è la cosa più giusta da fare, ma anche perché così potranno spendere di più e quindi promuovere più l'economia. Quindi vorrei chiedere, sappiamo bene che i tagli alle tasse non sono la scelta migliore per promuovere lo sviluppo e neanche per sconfiggere la disoccupazione la cosa migliore sono aiuti per i più poveri, ma che la cosa migliore sono gli investimenti nelle infrastrutture, e non c'è nessuna garanzia che chi riceve questi aiuti spenderà effettivamente nell'economia. Ma stiamo parlando di una potenziale spesa di 200 miliardi di dollari, quindi abbiamo dovuto affrontarlo, questo tema, perché qualunque iniziativa per aiutare gli americani più poveri ha una reazione a Capitol Hill, e sappiamo che la reazione viene sia da repubblicani che democratici, che queste misure sono inflazionistiche, creeranno più problemi di quanti ne risolvano, eccetera. Il nostro punto di vista invece è che questo punto di vista nasce dal rifiuto di non voler vedere quale sofferenza ha provocato la crisi. Quindi vogliamo affrontare questo problema, questo tema, perché è una questione reale. Quanto siamo disposti a spendere per aiutare la gente? Il problema, io sono un economista e quelli che si chiamano economisti di solito non lo sono, quindi penso differentemente da come pensano gli economisti sulla questione spendere i soldi, non spendere i soldi. Questo non è la questione cruciale. Ci sono certi aspetti del controllo della spesa che non sono spese. Per esempio, quando si va, prendiamo il sistema dei trasporti pubblici o i treni ad alta velocità e via dicendo, è meglio averli non a pagamento, grazie. La gente non dovrebbe pagarli. Questo aiuta l'economia più che non distribuire aiuti di qua e di là. Ad esempio un sistema di trasporti a bassissimo costo e aumentare i prezzi del trasporto pubblico è stato folle. Prendiamo il caso di New York. Se si vuole migliorare l'economia del sistema di trasporti di New York, bisogna ridurre le tariffe. Perché già le spese per la raccolta delle tariffe hanno portato una perdita. Se ci fosse invece un sistema libero, per esempio oltre ai trasporti anche i ponti, questo sarebbe di grande beneficio. Lo stesso vale per l'assistenza sanitaria per tutti, gratuita. Una volta esisteva con il sistema degli ospedali pubblici, General Hospital. Quale sistema è migliore? È meglio avere persone che vanno agli ospedali per essere curati e poi le tariffe vengono dopo, perché l'obiettivo della sanità pubblica è la sanità pubblica. Si combattono le malattie, si combatte per una popolazione sana. E avere un buon sistema sanitario con gli ospedali pubblici è in grado di fornirla, è meglio spendere denaro come sistema pubblico per risolvere questo sistema. Lo stesso vale per il sistema energetico o il sistema idrico. Quanto ha perso il paese? Perdendo sistemi idrici che sono andati in bancarotta o che non sono stati rinnovati. Oppure quanto vi costano tutte le bottigliette d'acqua che si bevono perché l'acqua potabile non è più buona. Per esempio gli anziani devono bere 2-3 litri d'acqua al giorno. È normale che un anziano povero tenda a ridurre invece il consumo d'acqua se deve pagarlo. Questo vale per i trasporti. Non vogliamo che la gente rimanga imbottigliata nel traffico per ore, tutti i santi giorni. Non si vuole che rimangano imbottigliate nel traffico. Quando ero giovane io, la tipica persona che lavorava, per esempio che lavorava in fabbrica, al massimo ci metteva 15 minuti, mezz'ora per arrivare al lavoro. E con la decentralizzazione e il processo di centralizzazione questo non è stato più possibile. Quindi la questione vera non è quella, la questione vera è cos'è la produttività. Siamo passati a una società post-industriale, siamo andati a un'idea di globalizzazione, quindi invece di avere la produzione di cibo nella tua area, lo importiamo ad altissimi prezzi da paesi lontani. Quindi quello che facciamo in termini di sistema economico, quello che è diventato consuetudine. Quando si descrive il sistema in questo modo, ci si avvicina alla follia. È una follia di massa che è diventata un'abitudine di massa nelle ultime due o tre generazioni, come stato di idee sbagliate nell'economia. Torniamo alla questione dell'energia. Pensiamo di produrre 100 centrali nucleari all'anno negli Stati Uniti. Lo possiamo fare? Si può fare. Possiamo fornire posti di lavoro altamente qualificati, possiamo migliorare le qualificazioni costantemente di chi ci lavora, possiamo migliorare la produzione agricola nelle zone in cui c'è l'energia nucleare. Questo è quello che vogliamo. Quindi non accettiamo l'idea che i prezzi, il denaro, siano le questioni cruciali. Non pensate come contabili, pensate come economisti, non come contabili. Non pensate di tirare fuori i soldi in qualche modo di qua e di là dalle tasche. Non è quella la questione cruciale, è una decisione sbagliata. E queste decisioni sbagliate ci hanno portato nella situazione in cui siamo oggi. Non bisogna cercare di rimediare in qualche modo alla malattia, ma curarla. Affrontiamo alcune domande adesso che riguardano l'endorsement dato dalla Roche a una nuova commissione pecora. La prima domanda è una che abbiamo già discusso. Ed è importante affrontarla in un dibattito pubblico. Una delle cose che affrontiamo quando parliamo di una commissione pecora, un'ambizione al congresso sul chi ha provocato il crack, è come fu realizzata la Commissione Pecora negli anni 30 e come potrebbe essere realizzata oggi, specificamente perché molti dei problemi che affrontiamo sono dovuti da interessi al di fuori dei confini americani. Possiamo condurre un'inchiesta simile senza la cooperazione internazionale? Specificamente sappiamo che la City di Londra si opporrà fermamente a questa inchiesta. E i russi? C'è qualcosa che li bloccherà dall'appoggio entusiastico a una proposta simile? E se è così, come dovremmo affrontarlo qui negli Stati Uniti? C'è un principio nella società che si chiama leadership e spesso viene compreso male. La società funziona sulla base della leadership e l'area di cui mi occupo è quella della creatività. Quindi io capisco la questione della leadership. La questione della leadership riguarda la creatività e che ha le sue varie riflessi nell'arte classica. Purtroppo oggi predomina la cosiddetta industria dell'intrattenimento, dello spettacolo e la cultura popolare, e questo provoca degli atteggiamenti molto sbagliati nella popolazione. Siamo diventati tutti Beatles, che sono scarafaggi. Siamo diventati dei degenerati. Il problema è duplice. Da una parte, molte persone nella popolazione, persone che hanno intellettuali, sanno che questo sistema fa pena. E sono lì sul punto di dirlo. Però guardano i loro vicini e dicono no, non lo voglio dire perché mi metto nei guai, perché il mio vicino non apprezzerà. C'è un sistema di terrore che dopo Roosevelt, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci fu il terrore della destra. Tale per cui, un po' come H.G. Wells, per cui la gente tendeva a mentire sempre. Mentivano così tanto che non sapevano più di mentire. Mentivano perché volevano essere accettati, perché volevano essere influenti, non perché quello che dicevano avesse un effetto, non se ne preoccupavano. Volevano solo essere accettati. Quindi dicevano quello che non li avrebbe messi nei guai. Stai zitto, non dire niente che ti metta nei guai. Quindi abbiamo una popolazione condizionata, più di allora, a conformarsi completamente. E questo è essenzialmente la frase non credo nelle congiure, la teoria delle congiure. No. Non puoi neanche uscire di città senza una congiura qua. Chi non crede alla congiura dovrebbero mettersi in qualche sottovuoto o sott'acqua, perché sono persone stupide, perché non usano più il cervello. Ciò nonostante, alcuni di noi, inclusi alcune delle persone che mi hanno posto domande oggi, pensano, e quindi li incoraggio a pensare, penso che sia una pratica nobile e che le persone che pensano e risolvono i problemi e non quelli che seguono le riviste di gossip o di spettacolo siano capaci di influenzare la gente intorno a loro. Il problema che abbiamo oggi, sulla base della mia esperienza, è che le persone capaci di pensare vengono intimidite e corrotte fino a non assumere quella funzione di leadership che dovrebbero svolgere. E tutti nella stanza saranno d'accordo, però non lo dicono, e quello che voi non dite è quello che è importante per prendere una decisione. Ad esempio, qualcuno che parla e dice quello che nessuno osa dire, la verità, e la gente soffre e si rende conto che quello di cui stai parlando provoca la sofferenza di qualcuno, ma rispettano la leadership. Quello che manca nella società è questa qualità di leadership, di persone capaci di pensare e di proporre cambiamenti. Abbiamo un gruppo di persone in una folla che pensa, che può influenzare grandi masse di persone. E il problema oggi è che la gente cerca di essere accettata e che ha paura di essere ascoltata mentre dice qualcosa che non è gradito ai più. E questa idea di essere aggrediti, di essere accettati, è la madre di tutte le stupidità. Si è sia disposti a dire la verità, alla verità, e a capire che la leadership significa anche essere diversi, differenti, e che ci si rifà alla creatività. Questa è la vera coscienza della società. Se non lo fanno, non è inutile fare dei nemici. Invece quello di cui abbiamo bisogno sono persone che sono pronte a scuotere la barca e che sono serie su quello che fanno. Quanto di quello che viene detto di solito sono pure stupidaggini che vengono tollerate perché cerchiamo in qualche modo di essere influenti. Perché non fermarsi e dire quello che veramente credete che sia vero e non quello che ritenete che vogliano sentire? Quindi certe domande vengono fuori da persone che non pensano bene, che pensano che il denaro è la chiave, ma il denaro funziona così, il denaro funziona così. Il denaro circola e nessuno lavora. Il denaro è dappertutto e nessuno lavora. E quindi la questione è la creatività e la leadership, la capacità di leadership, cioè il coraggio di alzarsi e dire la verità.
We documented a litany of abuses that had been committed by financiers, but it also paved the way for remedial legislation.
Ho ancora sulla Commissione Pecora un'altra domanda. Queste sono due domande molto simili, anche se vengono da due fonti diverse, leggerò parti di entrambe.
There are many who argue that the current calamitous meltdown of our system is a national calamity.
La prima domanda dice: signor LaRouche, sono più uno storico che un economista, ma mi è stato chiesto di guardare questa faccenda e di fare raccomandazioni. Ci sono certi aspetti della Commissione Pecora che effettivamente sono importanti. Uno è che la Commissione Pecora originale non solo documentò gli abusi commessi dai finanzieri, ma gettò le basi per le leggi adottate da Roosevelt, per esempio la legge Glass-Steagall, la creazione della Consob americana, la SEC, nel 1932, furono i risultati della Commissione Pecora. Oggi ci sono molti che affermano che le calamità del sistema finanziario sono calamità naturali, senza responsabili identificabili, e ci dicono come è importante identificare i responsabili. Il mio punto di vista, la mia raccomandazione è che la nazione deve essere guidata passo dopo passo, attraverso tutte le macchinazioni che hanno condotto alla debacle attuale, e che solo allora possiamo cominciare a creare leggi giuste per impedire che questo accada ancora. C'è una domanda molto simile da Capitol Hill, di nuovo, da qualcuno che ha studiato approfonditamente la questione, e dice: la Commissione Pecora originale denunciò J.P. Morgan e altri di aver saccheggiato l'economia mondiale per i propri interessi, l'economia americana per i propri interessi, e creò una base per Roosevelt per fare quello che voleva fare, che era che il Congresso passò leggi per la regolamentazione molto precisa, Glass-Steagall, eccetera. Ma c'è una differenza tra allora e ora. Allora la gente ancora credeva che la base agroindustriale era la base di un'economia forte. Mi sembra che per essere efficace la nuova Commissione Pecora, oltre a mettere sotto inchiesta i JP Morgan di oggi, dovrebbe affrontare come la nostra popolazione ha abbandonato l'idea che una base agroindustriale forte sia necessaria per un'economia forte. Non dovremmo quindi anche indagare su come la deregulation e la globalizzazione stessa, il cosiddetto sistema del libero mercato, ha sostituito il sistema creato da Roosevelt per portarci fuori dalla Grande Depressione? Dice la
Russia.
Sì, questo è il problema. L'obiezione e la qualificazione è il problema. Le condizioni di oggi sono peggiori di allora. La sanità della popolazione è inferiore a quella di allora. La moralità della popolazione è inferiore ad allora. E quindi la questione che la gente deve affrontare è che l'idea della globalizzazione e deregulation, che questi concetti sono la malattia, e per capirlo, che se non correggiamo questa malattia siamo alla fine della nostra esistenza come nazione e come civiltà. bisogna rinunciare o ai pregiudizi o alla propria vita. Perché se andiamo ancora avanti con la globalizzazione e con queste alternative al lavoro e alla produzione, se continueremo così, moriremo. E moriremo di una morte orrenda. Presumiamo che ci siano persone che abbiano la leadership necessaria per dire: io sono deciso a salvare la società anche contro la sua stessa stupidità. Questi leader, siete pronti a proteggerli e a far sì che difendano la nazione? Questa è la questione di moralità. Per porre questa questione non dobbiamo considerare questo se non come un crimine. Questo sistema ha distrutto, sta distruggendo la società, e la tolleranza di questo sistema della globalizzazione, del non lavoro come una forma di lavoro, ma per esempio la prostituzione non è produttiva a modo suo, questo è il problema, no? Bisogna andare alla questione dei valori produttivi, perché chi non accetta l'idea di valori produttivi è pronto a distruggere la società. Ci sono troppe persone a Wall Street che se ne fregano di quello che succede alla società come effetto di quello che fanno, però guadagnano un sacco di soldi, quindi vogliono i loro paracaduti d'oro. E questi prendono il controllo dell'impresa, la mandano in bancarotta e poi vogliono il paracadute d'oro per quando la lasciano. Questo è immorale. E questo è immorale, e quindi bisogna dirglielo: quanto vuoi essere immorale? Fino a quanto puoi essere immorale? Bisogna stabilire uno standard di comportamento. Se sei nemici, i tuoi vicini non sono pronti a accettarlo, bisogna dirlo. Se non si fa, non si avrà un cambiamento. Se non si avrà un cambiamento, le cose non cambieranno. Bisogna mettere fine a questa opinione popolare che c'ha i nuovi valori. Bisogna dire: queste sono stupidaggini, tu sei il criminale, tu hai provocato questa situazione.
It also came up as a question from
sei un criminale anche se non hai avuto successo.
Latin America, particularly Mexico, and also here. Broadly, the question is, without the cooperation.
Sì, ci sono domande che sono giunte sulla questione della Commissione Pecora, però affrontano anche altre questioni
the drug traffickers
che vengono da varie parti. Prima di tutto la questione del traffico di droga, la questione del rapporto tra traffico di droga e sistema finanziario è emerso nella forma di una domanda sul fatto che questo debba essere uno degli obiettivi dell'inchiesta della Commissione Pecora, ma anche come domanda dalla Russia, dall'America Latina, soprattutto dal Messico e anche qua. La questione è più in generale: senza la collaborazione del sistema bancario internazionale nel riciclare il denaro sporco del traffico di droga, sembra che i trafficanti di droga dovrebbero essere già toccati dalle ammontare di contante che hanno. Quindi la questione più generale del rapporto tra il traffico di droga e il sistema finanziario. Molti sono d'accordo che dovrebbe essere un'inchiesta. Questo è qualcosa che secondo lei rientrerebbe in un'inchiesta della Commissione o è troppo grande o ha bisogno di un approccio separato?
Look at the conditions
of life in indagare su quello che è un problema gigantesco e allarmante per tutto il mondo ed è soprattutto preoccupante a sud degli Stati Uniti al confine con il Messico. Sono due categorie, ma non diverse. Il traffico di droga è parte delle grandi operazioni finanziarie a livello internazionale. Prendiamo il caso di George Soros. Quant'è influente George Soros politicamente negli Stati Uniti? La sua presenza negli Stati Uniti di per sé non è un reato. Il suo influsso sulle elezioni, il suo influsso sul Partito Democratico non è corruzione di per sé. Questa non è solo corruzione, è una corruzione satanica. Guardiamo le condizioni di vita in Messico, in America del Sud, ad esempio. Nel sud-ovest asiatico, il traffico di droga, che cosa ottiene un agricoltore da un raccolto normale? No, da un raccolto di droga, centinaia di dollari. Una volta che arriva negli Stati Uniti, quella droga vale decine o centinaia di volte di più. Il traffico di droga è una delle operazioni finanziarie più grandi al mondo ed è la più grande causa di sofferenza al mondo per gli effetti dilagare della droga. Nel sud-ovest asiatico, in Russia, è una questione di una minaccia strategica. Se si guarda i rapporti tra George Soros e le sue operazioni in Russia, Ucraina, il traffico di droga di George Soros è una minaccia esistenziale ad una potenza nucleare. In America Latina, l'unica nazione, la Colombia, ha un'esperienza pessima con questo. Abbiamo una minaccia che viene dal Messico, che è una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Quindi se questo non è un reato cui agire immediatamente come caso di corruzione, che cos'è un reato? Il traffico di droga è crimine e su questo abbiamo bisogno di indagare immediatamente. Se non ci libereremo del traffico di droga non avremo una civiltà, se non ci libereremo dell'influsso di George Soros non avremo una civiltà.
Again came in one form from
come di lui e dei suoi degli interessi britannici per cui lavora. Se non si considera questo un reato, non so che altro possiamo considerare un reato su cui indagare.
Came from the Belarus development.
E chiaramente sono grandi le somme di denaro coinvolte, però si guarda anche all'effetto della droga sulle comunità. Che altre prove abbiamo bisogno? Veniamo distrutti da questa negligenza e quindi dobbiamo affrontarla.
Prossima
domanda.
You have a
gigantic
of US dollars abroad.
È arrivata.
This phenomena of the dollar market has allowed the United States to be
in una forma è arrivata da una persona che sta guardando come impostare una commissione pecora. Ma c'è una domanda un po' simile da un gruppo di per lo sviluppo della Bielorussia. Quindi la girò le domande insieme.
La
domanda degli Stati Uniti dice: una delle cose che abbiamo dovuto affrontare qui negli Stati Uniti è il modo in cui il mercato petrolifero è stato è stato manipolato attraverso il mercato a pronti. C'è una quantità enorme di dollari americani in giro per il mondo. E questo fenomeno del mercato del petrodollaro ha permesso l'inondazione degli Stati Uniti da parte della speculazione. Però quei soldi hanno anche potuto esercitare un controllo sullo stato del dollaro stesso. Ci sembra che dobbiamo trovare un modo di affrontare questo problema e rimediare, cioè cambiare la situazione. La nostra moneta attualmente è soggetta ad attacchi. La domanda invece dalla Bielorussia è un po' diversa. Questa. Signor La Russa, come saprà sicuramente, i paesi del Golfo Persico si sono accordati di introdurre una moneta comune a partire dal gennaio 2010. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Kuwait adotteranno una moneta comune. Questo sottrarrà il commercio del petrolio dal dollaro americano? Che impatto avrà? Partendo con la seconda domanda, nel 73 il mercato ai pronti era una parte piccola del mercato del petrolio. I contratti a lungo termine rappresentavano una parte più grande. Con la rottura del sistema di Bretton Woods, dei cambi fissi nel 71, due anni prima, poi nel 73 i sauditi hanno fatto un accordo con l'impero britannico, lanciarono un accordo che prevedeva la divisione di una grande quantità di fondi da utilizzare appunto tra Arabia Saudita e l'impero britannico per prendersi tutti i soldi, la grande differenza di soldi tra il prezzo del petrolio alla fonte e il prezzo poi di vendita sul mercato. Creò un'enorme quantità di soldi che vengono utilizzati, questi soldi, per finanziare per esempio il terrorismo. Questo processo portò alla distruzione del potere del dollaro americano. Oggi siamo alla fine di questo processo. Adesso siamo sull'orlo di un crollo totale del sistema. Quindi questa operazione saudita essenzialmente, che passa attraverso Dubai, è un aspetto cruciale. Quindi c'è una truffa, c'è un monopolio. Un monopolio antinucleare, per esempio, contro l'energia nucleare. Con l'inaugurazione di Jimmy Carter nel 76, furono bloccati i programmi per lo sviluppo dell'energia nucleare. Questo abbandono del nucleare ha permesso lo sviluppo di questo monopolio del petrolio. Il petrolio è un prodotto molto economico alla fonte. Diventa costoso quando lo trasporti.
what you had by shifting out to this other thing, you now created.
Lo trasporti in giro per il mondo, quindi lì c'è un costo.
Of the,
che è stupido.
From the Anglo-Dutch liberal financial system into the Anglo-Dutch.
Se invece andiamo a un'economia basata su energia nucleare, quindi energia intensa, densa.
Obviously we break it up. And the way to break it up most efficiently is by going full tilt.
Quindi stiamo aumentando di migliaia di volte la densità dell'energia nell'economia. Se facciamo questo, allora non siamo più, non dipendiamo più dal petrolio. E si può usare il nucleare anche per produrre i combustibili all'idrogeno.
Okay, we have time for two more.
Invece, succede così, è successo che si permise lo sviluppo del monopolio del petrolio.
The development movement in Russia asks the question in one way, people who are concerned with the current situation.
Quindi questo potere anglo-olandese saudita,
in terms of how it relates to the situation right now,
è stato appunto creato, è stato permesso grazie a questa trasformazione di politica. Che tra l'altro vediamo anche che tra gli inglesi e i sauditi sono un asse centrale per il terrorismo.
Mr. LaRouche, what is the danger? What is the likelihood that those individuals?
Ancora due domande.
Global level, who were incapable of keeping the world from plunging into economic.
Prima. È una domanda che è venuta, in realtà viene da tutti i continenti, in modi diversi, ma essenzialmente la stessa domanda che viene da tutte le parti, dalla Russia, dal Medio Oriente.
Oh, oh, oh. Yes, right, that's it. Now, you're willing to...
Una domanda di come ha a che fare con la situazione in Israele, come riguarda la questione del gas all'Ucraina e la Russia. Ma la domanda è questa. Qual è il pericolo, qual è la probabilità che quei individui e istituzioni a livello globale che erano incapaci di evitare la scivolata verso il caos economico, qual è la probabilità che loro possono invece lanciare delle guerre, delle azioni militari in questo periodo? Arush dice, giusto, questo è il punto. Ma volete sconfiggere questi bastardi? Questa è la vera domanda. Non è notato la probabilità, ma se le vogliamo sconfiggere? Quello che sta succedendo adesso, Cheney per esempio è coinvolto nell'operazione dell'Ucraina, nella questione dell'Ucraina. Soros e Cheney sono coinvolti qua.
And against Europe, using the right wing in Ukraine, which are completely controlled by the London Soros.
Quindi nel gennaio del 2008, fu già un piano, fu già impostato per l'operazione israeliana Gaza, che doveva succedere dopo le elezioni di novembre negli Stati Uniti. È successo esattamente così. I israeliani sapevano questo già. Era già pianificato, gli inglesi sono i veri autori, e si è fatto questo piano, si è attuato questo piano attraverso Cheney. Poi guardiamo l'Ucraina, George Soros. Soros creò questa operazione di scontro tra l'Ucraina e la Russia. E poi arrivò anche Cheney. Arrivò anche Cheney per aizzare gli ucraini contro la Russia. Quindi se questo scontro dovesse andare avanti tra l'Ucraina e la Russia, il pericolo sarebbe un conflitto generale, imprevedibile. Si parla della minaccia della terza guerra mondiale o la quarta guerra mondiale. La Russia è uno stato nucleare, la sua esistenza è messa in discussione da queste operazioni. Come reagiranno? È probabile che reagiranno. Quindi c'è il pericolo di una guerra nucleare, la terza guerra mondiale nucleare. Quindi dobbiamo bloccare, stoppare assolutamente queste azioni. L'operazione in Gaza non doveva mai succedere. Non era qualche sorpresa, sapevamo già a gennaio dell'anno scorso. Successo quello che noi avevamo già detto e scritto. Era un'operazione britannica.
Don't you think this is core commission type material? Why didn't we stop it? Why didn't the administration stop it?
Queste sono situazioni molto pelicolose.
Why didn't we stop it? Who is it?
Per esempio.
Mrs. Blousy?
Guardiamo la questione di Gaza.
Now that's the questions that come up. We are this kind of thing.
I missili,
unpredictable in the sense of what form it can take.
But prodotti in Iran vengono mandati in Libano. Qualcuno prende questi missili.
The first thing we have to do is to expose it. And we have to make this. We have to.
E li lancia contro Israele.
And rub it in people's nostrils. Otherwise, it's going to happen.
Allora, cosa vogliono fare? L'intelligence americano sapeva di questa operazione, di questa terza forza. Ma perché non hanno smesso, non hanno fermato questa cosa? Perché non abbiamo fermato questa operazione?
Especially from here in Washington. A whole group of questions that people submitted.
Questa è la domanda.
Asked that Lynn not
quindi,
asked publicly.
La situazione è imprevedibile. Ma a questo momento le varie opzioni non sono buone, non sono positive.
La
prima cosa che dobbiamo fare è smascherare i loro piani.
Be addressed once again, probably in even more detail.
Farlo capire.
When we come together again at 1 o'clock on January 22nd, and I want to invite people to come back and to listen with us then, and to submit their questions then. I also think that given the
allora torna Debbie Freeman e dice
domestically and internationally,
ci sono tante domande
other areas
siamo riusciti a
Mr. LaRouche will also be
a cui non siamo riusciti a rispondere oggi chiaramente. E poi abbiamo tutta una serie di domande qui a Washington.
This is a question that came from
una serie di domande che sono state fatte
way beyond,
però domande che sono da affrontare dopo l'inaugurazione di Obama. Quindi vi posso promettere, assicurare che si affronteranno tutte queste questioni di nuovo la prossima settimana, giovedì prossimo, il 22 gennaio, sempre alle ore 19. Quindi si affronteranno di nuovo queste questioni importanti e anche alcune domande che sono state fatte adesso, però in cui si è stato chiesto di rispondere solo dopo l'inaugurazione. Ma per concludere l'evento di oggi, questa è una domanda che viene da un gruppo che va molto oltre semplicemente la quadra di transizione, ma che si dovrebbe descrivere come l'istituzione della presidenza. E chiedono: signor La Russa, come sa, per molti di noi il presidente eletto non era la nostra prima scelta come candidato. Tuttavia, lavorando per cercare di influenzare questa nuova amministrazione, dobbiamo dire che siamo ottimisti. E siamo ottimisti anche se tutti i giorni sembrano portare un aggravamento dei problemi da affrontare. Ci interessa sapere il suo parere. Certamente lei ha contribuito molto in termini di idee generali, ma anche di aspetti specifici. Ma alla fine lei è ottimista? La Russa risponde: io da un po' di tempo è sempre di più man mano che si avvicina a questa nuova presidenza, e noi dobbiamo vedere la situazione da un livello superiore rispetto a quello del dei programmi, dei talk show politici o queste cose. La storia, i processi storici veri non sono generalmente conosciuti alle persone, spesso neanche agli accademici o agli esperti. Anzi, chi ha studiato troppo nelle università di oggi tende a non capire questi processi. Which had occurred in the Council of Florence was now in jeopardy. Gli Stati Uniti di oggi sono il risultato di un processo di storia europea che passa attraverso il Concilio di Firenze. E la creazione, la ideazione dello Stato nazionale. Nonostante le guerre religiose che sono state provocate negli anni, nel 500, nel 600, nonostante questo, più nell'America del Nord, il tentativo e l'attività di realizzare l'idea di Niccolò di Cusano, cioè riconoscere che la grande crescita e il grande progresso provocato dal Concilio di Firenze per la civiltà europea si stava perdendo. La vecchia Europa, cioè l'Europa oligarchica, attraverso la guerra religiosa, stava tornando a dominare la situazione. Ma Cusano, verso la fine della sua vita, aveva proposto di riconoscere questa corruzione in Europa e guardare oltre gli oceani a nuovi popoli. Per poter creare delle nuove società, delle nuove alleanze per il progresso. Nel 1480, un capitano genovese, chiamato Cristoforo Colombo, che lavorava in Portogallo, trovò le lettere di Cusano. Scrisse una lettera a Cusano, che purtroppo era già morto quanto tempo fa. Alla fine Colombo si impegnò a attraversare l'Atlantico e trovare altri popoli, e aveva una mappa, aveva una carta come guida e sapevo qualcosa anche delle correnti oceaniche. E quindi si poteva capire più o meno dove sarebbe stata, dove si sarebbe trovata la Terra dall'altra parte. Quindi Colombo arrivò nelle Americhe, l'inizio di un grande processo. Ci furono vari progetti poi, progetti degli ispanici, cioè degli spagnoli. Chi scappava dall'Inquisizione per cercare di fondare delle repubbliche nell'America centrale e nell'America del Sud. Poi nel 1620, 1630, 40 ci furono i miei antenati che arrivarono nella zona del Massachusetts e loro stabilirono l'idea di una repubblica unita alle idee di Enrico VII. La nascita dell'idea di una cultura, di una nazione dell'America del Nord. Quindi la nuova Inghilterra fu stabilita, insediata con questa concezione. Durante questo periodo l'Europa peggiorò sempre di più, causa Paolo Sarpi e la sua fazione nel periodo dopo il Concilio di Trento. Fu un piccolo rinascimento dopo il 1648, dopo Westfalia, con Colbert, con altri, ma in generale l'Europa era corrotta. Ci fu il controllo anglo-olandese. Quindi nell'America del Nord ci fu lo sviluppo dell'idea di una repubblica, portare i più grandi contributi della cultura europea in America per salvare il salvabile della cultura europea, della civiltà europea. Quindi noi negli Stati Uniti, con una cultura di lingua inglese, abbiamo delle radici comuni con la cultura inglese, come vediamo con i poeti, per esempio, di Shelley. Ma noi siamo liberi dalla produzione oligarchica, a parte certi aspetti spiacevoli come Wall Street, e rappresentiamo dunque, finché siamo disposti a seguire questo destino, rappresentiamo la punta più avanzata della civiltà europea, con lo scopo poi di stabilire in collaborazione con altri nel mondo per realizzare le idee del Concilio di Firenze. In questo senso siamo speciali, ma purtroppo nel 600 e nel 700 eravamo deboli, termini numerici eravamo deboli, l'impero britannico si sviluppò come un impero proprio, noi eravamo la resistenza. Abbiamo trovato poi questa stessa influenza britannica, imperiale, oligarchica dentro gli Stati Uniti, a Wall Street e altri interessi dentro gli Stati Uniti. Ma oggi noi che abbiamo questa tradizione repubblicana abbiamo un ruolo essenziale per tutta l'umanità. Abbiamo il compito sacro di stabilire dei legami con altre culture per stabilire un'unione di stati nazionali sovrani, che dovranno essere l'unico potere, l'unica potenza a gestire e controllare questo pianeta. Quindi quando guardiamo la presidenza degli Stati Uniti, non parliamo di un capo di Stato, parliamo di qualcosa di più profondo. Rappresentiamo noi attraverso la nostra istituzione rappresentiamo qualcosa che è essenziale per tutto il mondo. Quindi quando leggiamo un presidente, che non basta che non sia uno come il nostro ultimo presidente, oppure uno come Andrew Jackson o altri, rappresentiamo qualcosa di sacro in questo
senso.
La presidenza è essenziale. C'è il congresso che è importante, è un controllo, ma abbiamo un sistema presidenziale.
Il
presidente è un individuo, certo, ma c'è la presidenza come istituzione. Come funziona, come opera questo individuo? Opera sulla base di molte persone, molte istituzioni intorno a lui, istituzioni dello Stato e individui che svolgono un certo ruolo. E noi facciamo parte di una comunità, non siamo sempre d'accordo, ma c'è un processo che forma, influenza la presidenza degli Stati Uniti, è una costruzione vivente. Questa è la caratteristica della nostra nazione ed è rappresentata da persone con molta esperienza e comprensione di come funziona la presidenza e che influenzano il ruolo della presidenza. Adesso abbiamo un individuo, Barack Obama, che arriva senza essere assassinato fin prima di martedì. La presidenza di Obama adesso esiste. Adesso non è solo Barack Obama, ma c'è la presidenza già. Con lui presidente c'è la presidenza già intorno a lui. E questi fattori stanno venendo insieme come un processo per cercare di guidare questa nazione verso il suo vero obiettivo storico. E quindi la mia preoccupazione è che io spero che Barack Obama riconoscerà questo carattere dell'istituzione della presidenza, che risponderà a questa istituzione come ho descritto finora. E la sua responsabilità di essere, di agire per portare avanti questo significato. Io non so se prenderà le decisioni giuste all'inizio, non so se ha abbastanza esperienza o giudizio, non so se magari farà anche tanti errori, ma la questione è se la presidenza degli Stati Uniti funzionerà. Bisogna sperare che succeda. So che tutti noi, tutti voi anche che avete ascoltato, vi unirete a me nel ringraziare Lyndon LaRouche e il suo lavoro e il suo intervento. Quindi così si conclude l'evento di oggi e ci vediamo settimana prossima alle ore 19 del 22 gennaio. Buonasera e buonanotte.